Dunque, noi abbiamo visto, signore, come funziona il riparto delle funzioni legislative e come il riparto delle funzioni legislative, così come ristrutturato dalla riforma del 2001, resta legato al sistema di elenchi di materie e, per quanto riguarda la competenza concorrente, resti legato alla contrapposizione ai principi dettaglio. Quindi tutto si è cambiato, ma non si sono cambiati i meccanismi di organizzazione delle competenze, che sono rimasti quelle della Costituzione del 48 e che avevano già fallito. Poi abbiamo visto che esiste una forma di parallelismo tra funzione legislativa e funzione regolamentare. Per cui anche il potere di fare norme regolamentari è legato dal sistema delle materie. E con in più una questione del tutto inedita, scusate, che l'affiorare di una garanzia costituzionale di autonomia regolamentare degli enti locali. E anche questo costituisce un problema di organizzazione del sistema che per il momento non ha avuto ancora un'organizzazione da parte della Corte, mentre la Corte ha ampiamente rivisto i sistemi di distribuzione diciamo il significato delle materie. Ha ampiamente rivisto il significato delle materie, introducendo una forte flessibilità di questi elenchi, per cui le materie trasversali esondano e possono consentire interventi normativi in altri settori, consentono però anche alle regioni di emanare norme laddove siano in ballo interessi costituzionali. Insomma, in sostanza la Corte, di fronte alla politica legislativa costituzionale di irrigidire la separazione per elenchi, ha opposto la constatazione di fatto che i problemi non si organizzano per materie, i problemi sono complessi, la complessità nella larga parte dei casi comporta intreccio di interessi, intreccio di competenze. Come dire, la Costituzione organizza scatole, ma la larga parte dei problemi non cade in una scatola nell'altra. E questo naturalmente fa saltare il sistema costituzionale anche per quanto riguarda il riparto del potere regolamentare. Poi abbiamo visto che la Costituzione sembra rompere il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Lo mantiene per le funzioni regolamentari, ma non per le funzioni amministrative, il che è una cosa anche leggermente schizofrenica, perché sembrerebbe voler dire che chi fa i regolamenti non è detto che faccia amministrazione. E i regolamenti per cosa li fanno? È una domanda interessante, no? I regolamenti nascono dall'esigenza di predeterminare il comportamento del potere amministrativo, cioè il potere provvedimentale. La legge dice che tu puoi dare le concessioni edilizie purché ci siano questi requisiti, però i requisiti sono scritti in legge e sono ampli. Per evitare che l'ufficio urbanistico del comune faccia quello che vuole, allora si fa un regolamento che determina meglio le fattispecie, l'esigenza di predeterminazione degli spazi di discrezionalità. Però il sistema della distribuzione dei poteri e delle funzioni amministrative è un sistema ampiamente indeterminato, perché è legato a un concetto, quello di sussidiarietà, che è un concetto di tipo politico-legislativo, è una direttiva che si indica al legislatore, ma poi di fatto si lascia alla legge statale e alla legge regionale distribuire le competenze agli enti, esattamente come succedeva prima. Bene, come se tutto questo non bastasse, la riforma del 2001 ha una carenza impressionante che è stata immediatamente rilevata da tutti. Cioè dimentica di affrontare il problema che nella gestione precedente dei rapporti Stato-Regione era stato invece il problema dominante, cioè il problema del coordinamento. Come si coordinano 22 legislatori regionali con il legislatore nazionale? In che termini è tollerabile che un sistema politico e giuridico unitario come lo Stato, la Repubblica Italiana, si mantenga in vita con 22-23 centri di legislazione non coordinati? Qui si mette il dito su uno dei tasti sempre dolenti di qualsiasi discorso relativo ai sistemi di autonomia, ai sistemi federali, e cioè qual è il margine di differenziazione che è ammesso in un sistema politico? Quanta differenza ci può essere? Premesso che autonomia vuol dire diseguaglianza, perché l'autonomia non può voler dire uguaglianza, perché se si è tutti uguali, allora non c'è ragione di autonomia, basta avere la legge dello Stato e si applica indifferentemente nel territorio. Per cui se i territori hanno autonomia legislativa, un tasso di differenziazione ci deve essere, pare comprensibile. Ma qual è il tasso di differenziazione ammesso in un sistema politico unitario? Questo è un problema di cui si preferisce non trattare, e il titolo quinto lo tratta soltanto laddove parla dei livelli essenziali. L'articolo 117, secondo comma, laddove individua tra le competenze esclusive dello Stato anche quella indicata dalla lettera M, cioè la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sfiora il problema. Ossia, dice, lo Stato ha il compito di determinare quello che è la parte indistinta che deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale. Parte indistinta che è legata ai livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, sia da questo ricadente nei diritti civili che nei diritti sociali. Come dire, esiste un'aspettativa, un diritto del cittadino italiano di per sé di avere un certo standard di prestazione, ovunque egli sia. Per cui le regioni possono differenziare la loro prestazione da quello standard in poi, nella misura in cui ci siano i soldi. Perché l'altra volta abbiamo visto, parlando di autonomia finanziaria, che la legge sul cosiddetto federalismo fiscale prevede che siano finanziati i livelli essenziali. Il resto lo deve finanziare la regione con proprie entrate, e queste entrate ovviamente sono di carattere fiscale, tributario, imposto, bisogna vedere che cosa sono, però sono la parte minima. Quello che viene assicurato alla regione è il livello essenziale, cioè quello unitario. Questo è l'unico aspetto affrontato dalla riforma del titolo quinto, ed è affrontato in maniera anche un po' rigida, nel senso che affida una competenza legislativa esclusiva allo Stato, con l'idea che lo Stato possa predeterminare con legge tutto. Non esiste un elenco completo delle prestazioni pubbliche, no? Perché le prestazioni pubbliche sono infinite, cosa che si scopre solo quando mancano, non quando bisogna pagare le tasse. Allora si dice, ma lo Stato cosa serve? cioè dal livello di manutenzione delle strade alla lotta contro l'randagismo dei cani, all'assistenza sociale e sanitaria, all'istruzione, al cimiteri, dite qualsiasi cosa, no? Sono tutte prestazioni pubbliche. Allora, tutte queste dovrebbero essere regolate con la fissazione di un livello essenziale. Per esempio, può una regione disoccuparsi dei cimiteri? Dove si mettono i cadaveri? Che possono essere sepolti o bruciati? Bene. Quanti forni crematori per cadavere ci devono essere per 1000 abitanti? Può essere una regione che dice a me non ne frega niente di bruciare i cadaveri, non li istituisco? Sto facendo un problema qualsiasi, come dire, no? Allora, vedete, su tutte queste cose ci dovrebbero essere atti dello Stato che definiscono i livelli essenziali. Naturalmente non ci sono. Anche perché forse la pretesa è leggermente indebita. Ci sono su alcuni settori, ogni tanto esce un atto, poi vedremo di che tipo, che fissa, che so io, i tempi massimi di attesa per le analisi cliniche negli ospedali, uno degli ultimi atti di livelli essenziali. Oppure quello che sono il numero massimo di alunni nelle classi. Quelli sono i livelli essenziali. Pare che sia anche uno che stabilisce il numero degli insegnanti e così via. Scusatemi, ma è lunedì, è una giornata infausta per vari motivi. Non ultimo, una certa passione per il telefono, ahimè, da me non condivisa. Non sono previsti altri strumenti di coordinamento. Anzi, togliendo il riferimento all'interesse nazionale, si è tolto quello che era la premessa su cui si costruivano i sistemi di coordinamento prima della riforma. Una delle innovazioni introdotte dai decreti di trasferimento del 1972, anzi già contenute nella legge finanziaria del 70, articolo 17, si chiamava funzione di indirizzo e coordinamento. Che cos'è? Come veniva esercitata la funzione di indirizzo e coordinamento? Il governo emanava un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indicava alla Regione una serie di cose, tipo standard, tetti massimi, coefficienti, obiettivi e così via. Atti amministrativi, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui la loro collocazione nel sistema delle fonti era un punto di domanda ed è rimasto un punto di domanda. Nel senso che nel sistema delle fonti noi conosciamo le leggi, gli atti con forza di legge, i regolamenti, che hanno una loro forma tipica, è un procedimento, ma non conosciamo i DPCM. Sono atti amministrativi il cui contenuto era sostanzialmente normativo, che quando uno stabilisce un coefficiente sta fissa una norma, rivolti alle regioni, e di cui si è lungamente discusso se fossero atti normativi generali oppure no. Cioè se uno potesse andare dal giudice dicendo dammi quello che c'è scritto nel DPCM, garantiscimi quello che c'è scritto nel DPCM. Notate che sono atti, erano atti amministrativi che fissando obiettivi, limiti, eccetera, alle regioni, ne vincolavano anche le attività legislative. Il DPCM poteva funzionare da parametro per le leggi regionali. Se la legge regionale andava contro gli obiettivi o sfondava i parametri, il governo la impugnava e la portava di fronte alla Corte Costituzionale. E come si fa a spiegare questo strano fenomeno per cui una legge è sottoposta a un atto amministrativo? Voi capite qual è stata la polemica sugli atti di indirizzo e coordinamento. La Corte Costituzionale li ha giustificati, spiegati e disciplinati, la Corte Costituzionale. Ossia, ha detto, primo, la funzione di indirizzo e coordinamento non è scritta in Costituzione, ma è il risvolto positivo del limite dell'interesse nazionale. L'interesse nazionale era scritto in Costituzione come limite della legge regionale, per cui la legge regionale che violasse l'interesse nazionale poteva essere impugnata di fronte alle Camere. La Corte dice lo Stato in via preventiva e non in via successiva, come se è stata l'impugnazione, può definire quello che è lo standard dell'interesse nazionale. Può dirti prima quelli che sono i motivi di interesse nazionale per la cui violazione correresti il rischio di avere un'impugnazione. Il risvolto positivo è una bella espressione, elegante, ma è proprio attraverso questo risvolto positivo che si cambia di natura il limite dell'interesse nazionale, perché il limite dell'interesse nazionale è concepito come una reazione successiva alla legge regionale di un governo che riteneva che quella legge violasse l'interesse nazionale e quindi ricorreva al Parlamento. Elaborando il risvolto positivo si legalizza in qualche modo l'interesse nazionale, se ne fa un contenuto normativo, preventivo. Io preventivamente ti dico, questo è l'interesse nazionale, sicché se tu con la legge vai contro l'interesse nazionale, io te la impugno la legge, ma di fronte alla Corte Costituzionale, perché hai violato un limite di legittimità. Vedete, l'ennesimo modo con cui un limite di merito si è trasformato in un limite di legittimità. Per cui la Corte ha detto... Le regioni fanno male di lamentarsi dell'introduzione nella legge finanziaria del 70 di questa previsione, perché questa previsione anzi aumenta le garanzie della loro autonomia, perché in sostanza lo Stato definendo l'indirizzo e coordinando la legislazione regionale non ha bisogno di trattenere a sé alcune competenze. Seguite questo ragionamento perché è un ragionamento serio, anche affascinante, perché vi mostra come la Corte abbia colto l'essenza dei problemi. Vi ho fatto l'esempio della classificazione alberghiera, uno dei mille esempi possibili. La classificazione alberghiera è quel meccanismo per cui sulle guide turistiche ogni albergo è segnalato con una serie di stelline. Questo è ritenuto un interesse non frazionabile. Cioè offrire a un turista straniero una classificazione unica degli alberghi è un motivo valido di interesse nazionale e comporta una definizione di non frazionabile. Lo può fare soltanto al centro, non lo possono fare le regioni una alla volta, perché sennò non si coordinerebbero mai. Per cui gli standard di classificazione devono essere contenuti in un atto dello Stato. Questo può essere risolto in due modi. Uno, ritagliando la materia. Nel momento del trasferimento delle competenze delle regioni, dire però la classificazione alberghiera non è competenza regionale perché è trattenuta dallo Stato, in base all'interesse nazionale. La seconda soluzione è dire il trasferimento comprende anche la classificazione, ma lo Stato si trattiene una funzione di indirizzo e coordinamento. Ossia lo Stato dice, sarai tu a dare le stelline agli alberghi, sarai tu a fare una legge che regolamenta i controlli, eccetera. Però io preventivamente ti mando un DPCM in cui si dice che per avere una stella bisogna avere almeno il cuscino, per avere due stelle bisogna avere il gabinetto, per avere tre stelle bisogna avere il telefono, per avere quattro stelle bisogna avere il portiere che sorride, per avere cinque stelle anche il portaborse che si stende per terra quando arrivi. Ok? Questo te le prefisso io e te le prefisso con un DPCM. Non mi trattengo la funzione, mi trattengo solo la possibilità di intervenire random quando sia necessario, sento l'esigenza di coordinare queste cose. Non è un discorso sbagliato, no? È un discorso che ha una certa sua logica, introduce uno strumento più flessibile rispetto a quello che sarebbe il ritaglio di una competenza legislativa in esclusione delle regioni dalla competenza stessa. Questo vuol dire che il DPCM viene emanato ogni qualvolta lo Stato senta un'esigenza di emanarlo. Il primo, se ben ricordo, che è stato emanato era quello sulle tariffe del trasporto urbano. Alcuni comuni, tra cui il comune di Bologna allora, aveva introdotto il trasporto gratuito. Pensato che piuttosto di avere gente che usava la macchina, bisogno di comprare le macchinette, pagare, stampare i biglietti, pagare i controllori che poi vanno a controllare, non ho mai visto nessuno, il trasporto era gratuito. Non ricordo, non stavo ancora a Bologna, sarà per tutti o solo per certe fasce, tipo gli studenti che sono notoriamente quelli che il biglietto comunque non lo fanno. E lo Stato, il governo, aveva emanato un atto di indirizzo e coordinamento dicendo no, ci deve essere almeno un parziale ristoro delle spese di trasporto a carico degli utenti. Per cui ho cominciato a dire, il biglietto deve coprire almeno l'X% del prezzo, del costo del servizio. E le fasce esenti possono essere queste e non queste altre. L'esenzione non può essere mai totale. È una serie di norme su come si calcolava il costo del trasporto. Questo DPCM di conseguenza vincolava tutte quante le leggi regionali che disciplinavano i trasporti locali. Competenza legislativa regionale, in realtà il trasporto locale poi è essenzialmente comunale e provinciale come servizio, la regione faceva una legge in cui diceva ai comuni e alle province come organizzare, con quali standard, con quali costi, eccetera, il servizio di trasporto e gli dava anche soldi per questo. Un DPCM finiva con essere il condizionamento di tutto questo sistema. La Corte a questo punto ha dovuto spiegare questo miracolo, cioè il miracolo di un atto amministrativo che vincola una legge, che più che un miracolo sembra una catastrofe abominevole, una violazione della gerarchia delle fonti. E la Corte aveva spiegato che le garanzie erano legate a alcuni requisiti. Primo, legge. Questo potere doveva basarsi su una legge, ma non una legge generica, una legge specifica, che doveva individuare l'interesse nazionale. Ossia, aveva introdotto per questi atti il principio di legalità sostanziale. Se qualcuno di voi ricorda quello che avrebbe dovuto studiare sull'ottimo manuale di diritto costituzionale, di principio di legalità esistono due versioni. Una legalità formale e una sostanziale. E dicasi principio di legalità formale, il principio che chiede che ogni pubblico potere si fondi su una previa norma di competenza, mentre la legalità sostanziale richiede di più, che ogni specifico esercizio del potere sia legato a una norma che lo preveda e lo delimiti. Per cui, per esempio, la legge 400, l'articolo 17, attribuisce al governo oppure al ministro il potere regolamentare e soddisfa una legalità formale, è la norma di attribuzione di un potere. Tanto è vero che tutti i regolamenti fanno riferimento nella motivazione all'articolo 17. Il regolamento è un atto amministrativo, anche se normativo, tutti gli atti dell'esecutivo, compreso i decreti legge e i decreti delegati, sono motivati. Nel preambolo dell'atto la motivazione inizia con l'indicazione dei fondamenti normativi, per cui se è un decreto legge ci sarà l'articolo 107, se è un regolamento c'è l'articolo 17 della legge 400. Quella è la legalità formale. Ma la Corte dice non basta una previsione come quella contenuta nella legge finanziaria del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento, ci vuole una legge specifica che dica, che autorizzi lo specifico esercizio di quel potere, dicendo qual è l'interesse tutelato. Per cui ci dovrebbe essere una legge sul trasporto locale che dice che il governo può emanare atti di indirizzo e coordinamento per il coordinamento tariffario. Ecco, quella è una previsione legislativa necessaria per fondare l'esercizio concreto del potere legislativo. Il secondo requisito è che l'atto fosse emanato dal governo con delibera del Consiglio dei Ministri e non un atto, per esempio, ministeriale o di un organismo tecnico. Come vedete, requisiti formali che di conseguenza hanno garantito una certa difesa delle regioni contro questi atti. Il terzo requisito diceva che il DPCM non può svuotare il potere legislativo della regione, cioè deve lasciare alla regione una certa discrezionalità. Questo invece è un requisito difficile da verificare e quindi sto ben poco usato. In questo modo la Corte ha detto, siccome c'è una legge che individua l'interesse nazionale, è questa legge che entra in rapporto con la legge regionale, mentre il DPCM è semplicemente un atto interposto, per cui non c'è una sovversione dell'ordine delle fonti, perché il limite alla legge regionale sta scritto nella legge statale. Il DPCM è solo l'atto di concretizzazione di quel potere, e così ha salvato questa difficile baracca. Nel pacchetto delle riforme Bassanini nel 97 è uscito un decreto delegato che disciplina la conferenza Stato-Regione e ha introdotto l'altro meccanismo, e cioè l'intesa Stato-Regioni. Fatto molto importante e molto innovativo, come vedete. Cioè ha introdotto non soltanto un principio di leale collaborazione, per cui il governo non può unilateralmente imporre atti di indirizzo e coordinamento alle regioni, ma deve procedere per leale collaborazione. Ma ha scelto addirittura la forma più intensa della leale collaborazione, l'intesa, ossia l'obbligo di raggiungere un accordo con le regioni. Il DPCM può essere emanato soltanto con accordo delle regioni. Si potrebbe fare una scala dei livelli di intensità delle leale collaborazione. Principio di leale collaborazione. Può essere applicato con diversi livelli di intensità. Per esempio, la leale collaborazione può comportare un obbligo di informazione. Io prima di agire ti informo. Può portare l'obbligo di una consultazione. Io prima di agire ti informo e chiedo che cosa ne pensi. Può portare un obbligo di intesa cosiddetta debole, ossia io prima di agire ti informo, ti chiedo cosa pensi e cerco di avere il tuo consenso. Però, se svolto il tentativo di mettermi d'accordo con te, non ce la faccio, decido io. E può esserci invece la cosiddetta intesa forte. Prima di agire ti informo, chiedo cosa ne pensi, cerco di avere il tuo consenso, se tu non sei d'accordo rifaccio l'atto e cerco di avere il tuo consenso, e se tu non sei d'accordo dimmi che cosa vuoi. Quando ti ho sentito che cosa vuoi, rifaccio l'atto e cerco di avere il tuo consenso, ma finché io non ho il tuo consenso non vado avanti. Per cui l'intesa forte finisce con essere sostanzialmente un sistema di codecisione. Allora, man mano che la riforma delle regioni ha preso piede e ha incominciato ad essere sostenuta da una tendenza verso il cosiddetto federalismo, e quando alla fine Bassanini ha preso in mano questo progetto di riforma e ha cercato di anticipare la Costituzione in via amministrativa, facendo questa trasferimento di funzioni per tutte le materie salve quelle elencate, e ridisciplinando la conferenza Stato-Regione, ha introdotto anche l'intesa forte di un sistema di codecisione per gli atti di indirizzo e coordinamento, che di conseguenza diventavano atti sì di indirizzo e coordinamento, ma erano atti partecipati dalle regioni. Le regioni partecipavano alla formazione di questo atto di coordinamento, nel senso che si è rafforzata la parte coordinamento e indebolita la parte indirizzo. Si è rafforzato la collaborazione e diminuite le gerarchie. Sono significativi passaggi perché spiegano perché la riforma del 2001 fa saltare l'indicazione stessa dell'interesse nazionale, perché l'indicazione dell'interesse nazionale era esattamente l'elemento di gerarchia, la prevalenza dell'interesse nazionale su quello regionale, per cui una gerarchia degli interessi. Di che cosa sta parlando? Di quale atto?
La possibilità delle regioni di concludere accordi.
Sì, ma faceva riferimento a qualche episodio particolare?
No. Questo è inteso in caso di intesa forte.
E lì è un po' più complicato, perché lì è uscita la legge della loggia, che c'è una norma folle di cui vi devo ancora parlare. Comunque lì c'è un obbligo del consenso del governo. È la regione che agisce e ha bisogno del consenso del governo. C'è tutto un procedimento complicato e è un po' sciocco. Sì. Scusa, l'avete studiato internazionale?
Sì.
Ne parleremo, magari parliamo.